che mentre passava vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece del fango e spalmò il fango sugli occhi del cieco. Poi gli disse: Va, lavati nella piscina di Siloè, che significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima cieco dissero: Non è questi colui che stava seduto a mendicare? Alcuni dicevano: È lui. Altri: Gli assomiglia. Ed egli diceva: Sono proprio io. Gli dissero dunque: Come ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose e disse: Un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: Va alla piscina di Siloè e lavati. Ed io vi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. E quelli gli dissero: Dov'è costui? Egli rispose: Non lo so. Allora essi condussero dai farisei colui che prima era stato cieco. Ora era sabato, quando Gesù fece del fango e gli aperse gli occhi. Anche i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano: Come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione tra di loro. Chiesero dunque di nuovo al cieco: E tu che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? Ed egli disse: È un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che egli fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamato i genitori di colui che aveva riacquistato la vista. E chiesero loro: È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I suoi genitori, rispondendo loro, dissero: Noi sappiamo che costui è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui stesso di sé. Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Perciò i suoi genitori dissero: È adulto, chiedetelo a lui. Essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo, che era stato cieco, e gli dissero: Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è peccatore. Egli allora rispose e disse: Se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. Egli chiesero di nuovo: Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Egli rispose loro: Io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Essi perciò l'ingiuriarono e dissero: Tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. Quell'uomo rispose e disse loro: Ebbene, è molto strano che voi non sappiate da dove venga. Eppure egli mi ha aperto gli occhi. Or noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. Dal principio del mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Essi risposero e gli dissero: Tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: Credi tu nel figlio di Dio? Egli rispose e disse: E chi è, Signore, perché io creda in lui? E Gesù gli disse: Tu l'hai visto ed è proprio colui che ti sta parlando. Allora egli disse: Io credo, Signore, e l'adorò. Poi Gesù disse: Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: Siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. Amen.
Insomma, è una storia interessante da capire, da comprendere. Ora andiamo ancora
In Isaia.
in Isaia, capitolo 1, versetti dall'11 al 18.
Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi ha richiesto questo da voi? Che calpestiate i miei cortili? Smettete di portare oblazioni inutili. L'incenso è per me un abominio. Non posso sopportare i novilunni e i sabati, il convocare assemblee e l'iniquità assieme alle riunioni sacre. Io odio i vostri novilunni e le vostre feste solenni. Sono un peso per me, sono stanco di sopportarle. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Amo.
Dunque, quante volte abbiamo detto che la fede è personale? Così pure la salvezza è personale. L'abbiamo detto tante volte. Abbiamo detto chiaramente che trovarsi in un'assemblea, in una comunità, non ti dà la garanzia della salvezza. Ma questa garanzia è un qualcosa che viene direttamente dal Signore ed è personale, perché la chiamata è personale, non è collettiva. Il Signore non ci ha chiamati tutti assieme, ci ha chiamati uno una volta, uno l'altra, dopo l'altra, nel tempo. Ma ora non dobbiamo scordare un elemento importante per capire se questo è vero. Cioè, se abbiamo un rapporto reale con il Signore, con la sua parola, come facciamo a capire questo? Quando leggi anche, se immediatamente non comprendi, senti che quella parola un'autorità spirituale su di te, questo è un segno che non hai comunione con il Signore. Se invece tu senti, mentre leggi quella parola, che questa parola ti è superiore e quindi ha un'autorità forte su di te, anche quando tu non capisci, allora significa che tu sei entrato in comunione con il Signore e significa che tu hai un reale rapporto con Lui. Allora significa che è cominciato in te il richiamo di Dio per condurti alla salvezza. Altrimenti noi possiamo girare anni, anni, mesi, ma se davanti a questa parola ci troviamo davanti a una parola che potrebbe istruirci sì, ma che non ha autorità per noi prima, per la nostra vita, lascia perdere gli altri, pensiamo sempre prima a noi stessi. Perché il Signore dice, è inutile che cerchi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello quando nella tua c'è un trave. Ecco, allora, e questo lo dico a tutti in particolar modo, questo significa che tu temi Dio, perché la sua parola è quella che ti conduce al ravvedimento, perché tu la riconosci come superiore. E abbiamo visto, adesso non ho cercato il versetto, ma c'è scritto chiaro, mi pare proprio nella lettera a Pietro, che è proprio lei, è lo Spirito di Dio che ci conferma che quella è verità. È lo Spirito del Signore, ci conferma che quella è verità, alla quale siamo tenuti a sottoporci, ma non per a sottoporci perché è una cosa che noi accettiamo nel nostro cuore, perché abbiamo capito che viene dal nostro Creatore. Allora da quel momento che tu hai compreso questo, ti affidi a Lui come un cieco che si fa trasportare per mano, in piena fiducia. Ecco, noi dobbiamo essere così, come quei ciechi che si fanno trasportare in piena fiducia. Perché perché questo cieco sa che quella mano è quella di un padre benevolo, che vuole condurre il proprio figlio alla salvezza e alla guarigione completa. Allora questa è la fiducia che ogni credente vero dà a Dio. Sa che quella è la volontà superiore del Signore. E che cosa possiamo dire davanti a queste cose, dopo quello che abbiamo letto? Sapete, certe volte ci facciamo delle domande. Ma perché Gesù è guarito così, non è guarito colà? Io posso dire davanti a quello che ho letto, Signore Gesù, metti le mani nei miei occhi, nei nostri occhi, fai anche per noi un impasto con la tua meravigliosa saliva, che dagli occhi scende fino al cuore, perché questo è, perché ti si aprono gli occhi soltanto, non è sufficiente. Ti si devono aprire anche gli occhi del cuore. E faccio riferimento a quei lebbrosi che furono guariti, ma uno soltanto è stato guarito di cuore anche, perché è tornato indietro a ringraziare e cercare chi lo aveva guarito. Gesù fece un impasto, trovò quest'uomo, sputò per terra, con la saliva fece del fango e lo spalmò negli occhi del cieco. Qualcuno dice, ma perché era un taumaturgo, perché era, sai, sono quelli, faceva questi impasti perché Gesù è tutto santo, qualsiasi cosa di lui è santa, dalla sua parola alla sua saliva è santa. Avessi io tanta saliva del Signore da potermela cospargere da tutte le parti, guarirei da ogni male immediatamente. Egli ha creato il mondo con la sua parola. Egli bastava toccare il suo vestito per essere guariti, non ne dobbiamo dimenticare queste cose. Bastava la sua parola ad acquietare il mare in tempesta, il vento. E allora qualcuno si dirà, ma allora perché ha dovuto fare della saliva per con la terra impastare? Gesù bastava che dicesse una parola, il cieco sarebbe guarito all'improvviso, ed è successo in altre occasioni. Invece Gesù ha preferito fare un impasto con la saliva, e proprio per noi, per i nostri cuori increduli, anche perché, vedete, questo ci mette in difficoltà. Perché? Perché non possiamo pretendere anche come Egli guarisce, come Egli ci ha guariti, capito? E subito diciamo, ma scusa, ma perché non ha usato il bazooka per distruggere quella cosa lì e ha usato un altro strumento? Se è con la saliva o dicendo semplicemente una parola, come lo fu per il servo del centurione, perché? Sono tutte domande che noi uomini, che non sappiamo manco chi siamo, perché se dovessimo disegnare il nostro corpo non siamo capaci, se dovessimo descrivere veramente come è fatto in tutte le sue forme, dalle più piccole, e parliamo del suo funzionamento, parliamo delle cellule, parliamo di qualsiasi cosa, siamo in un buio totale. Eppure ci permettiamo di dire, ma perché il Signore ha guarito questo in questo modo? Tant'è vero che questo atteggiamento poi ce l'hanno anche in qualche modo i suoi discepoli, perché i suoi discepoli a un certo punto, la domanda che gli sorge dice, ma scusa, ma chi è che ha peccato perché si trova in queste condizioni? Lui o i suoi genitori? Ecco, capito? Perché? Perché in queste condizioni? Gesù gli dice, né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma è accaduto ciò affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Quindi, c'è sempre l'idea che se uno si trova in una disgrazia è perché ha commesso chissà quale peccato. Ma questa è un'idea diffusa, soprattutto nel mondo ebraico di allora. Vi ricorderete di Giobbe, vi ricorderete dei suoi amici, no? Tu sicuramente hai fatto qualcosa, perché non è possibile che ti siano successi tutti questi guai se tu sei innocente. Ecco. Allora, anche noi siamo tentati di dire, pur avendo bisogno della sua guarigione, siamo tentati di dire, e anche quando ci ha guariti, ma perché Dio mi ha guarito attraverso un medico e non mi ha guarito direttamente? Il risultato qual è? Cosa cambia? Cosa cambia? Non cambia niente. E perché io non mi sono mai ammalato? E potremmo continuare. Ma qui viene messo in evidenza subito, ma come mai? Qualcuno ha sbagliato, no? Quindi giudichiamo coloro che sono entrati in una difficoltà, li giudichiamo come colpiti dalla giustizia di Dio. Ma Dio si è riservato un giorno. Questi sono frutti del peccato che abbiamo commesso. Non è che suo padre e sua madre devono fare un peccato specifico perché il figlio fosse punito. Perché quanti zoppi ci sono stati, quanti lebbrosi, quanti ciechi ci sono stati dalla... Sono tutti frutti che sono nati, e lo sappiamo, attraverso la disobbedienza, la ribellione a Dio. Perché se di quel frutto mangerai, per certo morirai. E poi sappiamo che dalla morte alla disobbedienza ci sono tutta una serie di maledizioni, è stato tutto maledetto. Quindi non è perché hai peccato tu specificatamente, né lui né i suoi genitori, ma tutti abbiamo peccato, c'è scritto, tutti sono privi della grazia di Dio. E allora, questo è il ragionamento del mondo. Ma Gesù dice, mentre sono io, sono nel mondo, sono luce del mondo. E dopo fa questo impasto, glielo spalma negli occhi, e dice vai a lavarti nella piscina di Siloè, piscina che noi abbiamo visitato, che c'è stato, se lo ricorda. E dice vai a lavarti, e lui ha fatto esattamente quello che Gesù gli ha detto, è andato a lavarsi e ci vedeva. Ma neanche lui conosceva Gesù, e quindi nasce una diatriba, no? All'interno del mondo giudaico, dice ma lo mandano a chiamare subito i farisei, gli dicono ma com'è possibile che quest'uomo è così? Dice ma io ero cieco e mi sono lavato e recuperato la vista. Allora subito lo condussero ai farisei e soprattutto anche per un altro fatto, perché era sabato. Vedete, e questa cosa la dice lunga. Di sabato ci è proibito fare del bene. Ci è proibito fare del bene, cari fratelli e sorelle? Assolutamente no. Gesù ce lo dice in modo chiaro, lui lo fa. Dice, chi di voi, no, che vede che l'asino gli cade in un fosso di sabato e non lo risolleva? Allora i farisei erano increduli e continuavano a dire, perché non accettavano che ci fosse niente di meglio della legge di Mosè. E invece il Signore ha predisposto qualcosa di gran lunga superiore della legge di Mosè, che l'abbiamo vista. Qualcosa che non ha a che fare solo con le proibizioni lecite, perché la legge è una cosa buona la legge del Signore, ma ha a che fare anche con una soluzione, visto la nostra incapacità di realizzarla. E allora i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista, e lui gli spiega che gli ha messo del fango. E allora alcuni farisei dicevano, questo uomo non è da Dio, perché non lo serve il sabato, capisci? E altri dicevano, come può un peccatore compiere tanti segni? E allora ci sono tutte le discussioni. discussione a non finire su questo fatto. Ma i giudei non credevano in lui e non credevano che egli fosse nato cieco, questo povero malcapitato, finché ebbero chiamato i genitori di costui per avere la certezza. Dice, adesso questi qua ci devono dire se era cieco o meno. E allora, siccome loro anche avevano paura, i farisei dicevano, no, questo chiedetelo ai suoi genitori. Chiedetelo a lui, perché dice, ormai è adulto. Noi sappiamo che costui è il nostro figlio, che è nato cieco. Ma ora come ci vede non lo sappiamo. Ecco, perciò i farisei continuano fino alla fine, fino al momento che riescono ad ingiuriarlo. E gli dissero, tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. Capito? Ce l'avano col Signore. Quell'uomo gli rispose e disse loro, ebbene, è molto strano che voi non sappiate da dove venga, eppure egli mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio, questo è lui che lo dice, egli fa la sua volontà e lo esaudisce. E allora continua finché questi qua lo cacciano fuori dal Tempio, pur di non riconoscere colui che il Signore aveva mandato. Allora si cerca sempre le colpe, si cerca le colpe, da addebitare ora all'uno, ora all'altro, per poter avere una risposta secondo noi. Questo è il nostro. Noi se non abbiamo, noi dobbiamo avere quella risposta secondo noi, che ci sembra plausibile. Allora sappiamo quello, allora quella è una cosa ragionevole, che funziona con quello che credo io. Se funziona, allora vuol dire che la parola di Dio è valida. Se non funziona siccome quello che penso io, allora forse ci sono delle cose nella Bibbia che non si capiscono bene, ma sono io che non le capisco ed è il Signore che non me le rivela. Allora tutte queste domande servono sempre a noi, che ci facciamo per darci una spiegazione plausibile. Ma perché vogliamo accettare la fede secondo il nostro punto di vista? Ed è questo è un impedimento per tutti noi, cercare la fede secondo il nostro punto di vista e non secondo quello che è. Non ci sono punti di vista particolari dalla scrittura, c'è un solo punto di vista. Dio non agisce così, perché in Lui c'è misericordia e in Lui non c'è male alcuno. Siamo noi che ci facciamo tutte queste pere, capito? Gesù ha fatto il bene sempre. E allora quest'uomo era costretto a chiedere l'elemosina proprio per la sua infermità, posso immaginare. Perché uno che ci vede sta bene ed è in forze, può compiere tutti i lavori utili per poter pensare al suo mantenimento. E invece questo uomo, se uno è cieco, molto probabilmente come fa a lavorare? E quindi nessuno dovrebbe chiedere la elemosina. Nessuno dovrebbe chiedere. Il fatto che un uomo sia costretto a chiedere la elemosina è un problema. Perché? Perché se gli uomini avessero un cuore, soprattutto quelli più ricchi, questo non succederebbe. Ma la società è proprio questa. Avere occhi e non vedere, e avere un cuore però di pietra. non un cuore umano, un cuore secondo Dio. Quanta durezza, quanta crudeltà che c'è nel mondo, ma veramente c'è sempre stata, sempre c'è stata. Perché noi vediamo un uomo, quando vediamo un uomo, non lo vediamo come un nostro fratello, un uomo che soffre, come tanti. Lo vediamo come uno che si è andato a cercarselo. Probabilmente ha commesso una serie di errori nella sua vita e probabilmente è anche andato a cercarsela. Ma il Signore ha avuto pietà di noi, che abbiamo fatto tanti peccati e che siamo andati a cercarci le cose che poi non ci sono. Il Signore si è fermato, ha avuto misericordia di noi e noi dobbiamo avere misericordia degli altri. Allora i sacerdoti interrogavano quell'uomo accusandolo e assieme a lui accusavano Gesù. Non si erano mai preoccupati, vedete la differenza, del suo elemosinare, della elemosinare di quest'uomo, e non avevano avuto pietà della sua cecità. Il loro problema era solo cercare di dimostrare di aver ragione, ma invece Gesù ha avuto pietà della sua cecità. Voi immaginate un vostro fratello che è sbattuto per terra come adesso, ci sono tanti barboni, molti di questi sono anche buttate lì, ce le vediamo anche oggi, poi anche in questi giorni sono state rimossi dalle vie del centro di Torino, perché dà perfino fastidio vederli, così non turbano la coscienza di nessuno, no? E qualcuno dice, ma qualcuno lo fa per scelta, non andiamo a giudicare tutte queste cose. Sicuramente io credo che ogni uomo deve avere il diritto di avere una dignità, perché questo è da Dio, è da Dio. Ma Gesù, contrariamente a loro che facevano tanti ragionamenti, fece qualcosa di pratico, un miracolo vero e proprio. Ma quante volte siamo perplessi e facciamo delle battaglie per voler aver ragione, come hanno fatto i farisei, infrangendo il diritto dell'orfano, della vedova e del povero. Abbiamo visto in Isaia che tutti i sacrifici, tutte le Gesù, dice il Signore, che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici? Dice, io sono stufo, sazio degli olocausti, dei montoni, del grasso di bestie ingrassate, il sangue dei tori, degli agnelli, dei capri, dice, io non li gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto questo, che calpestiate i miei cortili? Cioè, capisci? Dio vuole la sostanza. Il Signore ci chiede la sostanza. Smettete di portare offerte vane. L'incenso è per me un abominio. E quanto ai nove luni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità assieme all'assemblea solenne. Io odio i vostri nove luni, le feste solenni. Sono un peso per me. Sono stanco di sopportare. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere. Io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue. E sono piene di sangue, sì, piene di sangue di tutti questi innocenti. Lavatevi, purificatevi. Togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni. Cercate di... cessate di fare il male. imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Venite qui e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Che Dio è questo. Dio è questo. Allora, cari fratelli e sorelle, si cerca sempre di addebitare ora l'uno, ora l'altro, per poter avere una risposta secondo noi. Tutte queste domande che noi ci poniamo sono sempre a noi per poterci dare una spiegazione plausibile. Dio ha misericordia. Dio ha misericordia. Allora, come dicevamo, non siamo mai preoccupati del suo elemosinare, e non avevano avuto pietà per la sua cecità, che quest'uomo era buttato lì per terra perché non ci vedeva e aspettava che qualcuno gli facesse l'elemosina, in una società dove tra virgolette doveva esserci il timore di Dio, non una società di atei come quella che viviamo adesso. Quante volte siamo perplessi, vogliamo fare delle battaglie, facciamo delle battaglie per aver ragione, infrangendo il diritto dell'orfano. Ecco, quante volte, sapete, ma non sono parole, uno dovrebbe calarsi profondamente in questo, della vedova e del povero. E aggiungiamo che tutte le sostanze che sono sulla terra sono del Padre nostro celeste. Sono del Padre nostro celeste. Non sono degli uomini. Queste sono, cioè, più detto, mia la terra con tutto ciò che contiene. È tutto del Signore. È tutto suo. E allora, se c'è un principio da difendere, è proprio questo. Dare la voce agli ultimi. E occhi ai ciechi. E noi dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo. Dobbiamo fargli capire che c'è la risposta di Dio. E noi non possiamo girarci dall'altra parte. Ma dobbiamo assolutamente essere solidali con gli ultimi di questa terra. Essere solidali con i ricchi è facile, no? I quali ti sono disposti ad asservirti. La Chiesa, o meglio i credenti, non possono essere indifferenti alle sofferenze degli innocenti e degli ultimi. C'è scritto, fate del bene a tutti, principalmente ai vostri fratelli in fede, ma questo non esclude il resto, anzi, questi principi devono essere ben radicati in noi. Perché Gesù, il nostro Maestro, faceva e fa del bene a tutti. Faceva e fa del bene a tutti. Al punto tale di aver dato la sua vita in olocausto per amore. Per amore gli ha dato la sua vita in olocausto. Non l'ha fatto per altro motivo. E ora, senza l'amore siamo un cembalo stonato, come dice Paolo nella lettera ai Corinzi, quando parla dell'amore, dice: ora se tu sei, vediamo se riesco a trovare un secondo, che anche qui i vecchi ci arrivano. forse aver capito. Ecco, comunque ve lo ricordate bene, adesso non ho voglia di girare tutta la Bibbia, quando non trovi una cosa non importa, ma avete capito e conoscete bene questo, che dici tu puoi dare il tuo corpo ad essere arso, no? Puoi dare tutto il bene, che tutto quello che hai ai poveri, cioè restare, puoi conoscere tutta la scrittura a memoria, ma senza amore, che aggiungerei misericordia. Dice, tu sei un cembalo stonato, perché se no non riusciamo a capire a fondo che cos'è l'amore, e c'è scritto che Dio è amore, noi dobbiamo essere fondati su questo. Di cosa parliamo? Se non c'è questo, però è chiaro, stiamo parlando di cose vere, stiamo parlando di gente che ne approfitta, perché sono credenti, e quindi cioè, tu mi devi perché sei credente. No, questo non ti devo, perché io non ti devo niente. Io ti devo se ho amore, ma tu non devi approfittarne dell'amore, perché anche questo è scritto. C'è scritto chiaro e tondo di non favorire il povero nel giudizio, perché è povero, e neanche ricco perché è ricco, perché altrimenti pervertiresti la giustizia. Quindi noi stiamo parlando di cose che rimangono nell'ambito della giustizia. Nessuno butti via il proprio cibo in modo senza, così, nessuno disprezzi quello che il Signore gli dà. Non, ci sono tanti modi, ne abbiamo parlato in tante occasioni. Poi ognuno decide della propria vita. Ma sicuramente, perlomeno dovremmo provare questo sentimento di fratellanza nei confronti di coloro che sono capitati in una disgrazia, sono nati con la cecità, sono nati con tanti altri problemi. Perché è vero, noi siamo salvati per fede e non per opere, ma l'Apostolo Giacomo dice che la fede senza le opere è morta. E quindi se noi non abbiamo perlomeno questo sentimento nel nostro cuore, non abbiamo capito questo, allora saremmo qui a discutere come i farisei, come hanno fatto loro, a litigare per lungo e per largo su chi aveva ragione. Ora quindi c'è scritto chiaramente che Dio è amore. Quindi preghiamo il Signore, ecco una cosa che se non l'abbiamo mai provato, perché è un sentimento talmente particolare che non esiste in natura e viene solo da Dio l'amore. Quindi preghiamo il Signore che ci faccia assaporare questa qualità della sua divinità per capire pienamente quel che Lui ha fatto per il mondo intero. C'è scritto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Questo è l'amore. Questa è una guarigione che va al di là della cecità. Quello è un miracolo che a un certo punto colui che viene guarito da una malattia poi muore comunque e diventa cieco per l'eternità se non ha conosciuto il Signore nella sua vita. E anche per questo noi dobbiamo far conoscere agli altri che il Signore ci ha mandati. Dice: voi siete il profumo di Cristo. Se non percepiscono l'amore in noi, non riescono a capire che cosa gli vogliamo dire. Penseranno subito che gli vuoi proporre una religione diversa. Ma noi non vogliamo proporre una religione. Noi, c'è scritto, voi siete il profumo di Cristo. E questo noi che vogliamo, perché siamo mandati per questo. Dove non trovano ancore di salvezza, dove non trovano persone che li ascoltano, dove che sono disperati. Noi dobbiamo essere disposti ad ascoltarli, ad ascoltarli, perché è il Signore che ce lo chiede. Potessimo fare dei miracoli, li faremmo anche noi. Il Signore ad ognuno ha dato dei doni diversi, ma ci sono tanti altri miracoli che possiamo fare. Insieme a questo è pregare. Pregare il Signore, anche per le cause che non vediamo che non hanno soluzione immediata. Ma se noi preghiamo sappiamo che il Signore è potente da fare ogni cosa. Quindi preghiamo il Signore che ci faccia assaporare questa qualità, questa grande qualità della sua divinità, che è l'amore. Cioè finalmente capire che cos'è l'amore. Allora facciamoci mettere della saliva negli occhi e nel cuore da Gesù. Facciamocela mettere, perché è una cosa che può cambiare veramente la nostra vita, completamente. Tutto il resto trascorriamo i giorni, se non abbiamo capito queste cose, aspettando l'ultimo giorno della nostra vita, che non sappiamo qual è, e non riusciamo ad arrivare a Lui. E qualcuno in questi giorni mi chiedeva, ma come posso fare per essere tranquillo? Mi permetto solo di cercarlo un secondo, perché io sapete che quando posso cerco di comunicare con quelli che possono aver bisogno, e trovo questo. Qualcuno mi chiede se qualcuno capisce che se si operano giusto si ha la pace. Io penso che sia così, perché in Isaia 32:17 c'è scritto: l'effetto della giustizia sarà la pace, il risultato della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre. E io sono convinto che se uno opera nel giusto si ha la pace. Se noi non abbiamo la pace, vuol dire che ci sono tante cose che non abbiamo ancora risolto. E sì, le conosciamo, ci dichiariamo credenti, ma non abbiamo la pace. E il Signore ha detto chiaro: ora la mia pace non è quella che vi dà il mondo, una pace completamente diversa. Ecco. Allora facciamoci mettere della saliva anche noi, negli occhi, nel cuore, perché c'è ancora tanta, tanta sofferenza nel mondo che noi non riusciremo a guarire, naturalmente a lenire, ma perlomeno dobbiamo essere pronti a testimoniare dell'amore di Dio, perché se è vero che siamo Suoi discepoli, se è vero che è la nostra fede si fonda su questo, non si fonda sulle nostre teorie, si fonda soprattutto, come dicevo all'inizio del culto, su un qualcosa di una relazione personale con il Signore, personale. E nel momento che tu senti che questa parola ti è superiore, e allora tu man mano diventi più piccolo, hai bisogno e ti affidi completamente a questa parola, perché sai che è una guida sicura, e ti affidi come si affida un bambino che non conosce la strada, che non conosce nulla, però dalla propria mano il suo papà, che sa guidarlo, in quel caso per farlo diventare un adulto, ma il Signore ci sa guidare verso la vita eterna, per la nostra salvezza. E quindi questa è una catena al tornasole. Sapere, quando leggi la parola di Dio, com'è che la leggi? La leggi come leggere un qualsiasi altro romanzo, oppure la leggi perché senti che questa parola ha autorità? Anche quando non la capisci, ha autorità, perché non viene filtrata attraverso la tua intelligenza, ma è sovrana. E noi abbiamo il dovere di sottometterci, se vogliamo, ovviamente, perché il Signore abbiamo visto che non obbliga nessuno di questo. Quindi se vogliamo, riconosciamo la sua sovranità. E sono convinto che questo farà tanto bene alle nostre ossa, al nostro cuore, all'anima nostra, quella di riconoscere la parola di Dio sovrana nella nostra vita, perché nella sua parola c'è scritto la sua volontà. E poi possiamo chiedere tranquillamente a Lui, fiduciosi, che le cose che chiederemo Egli ce le darà. Amen.